Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Una delle cose più belle della vita, che vale più di quasi tutto, è la gioia. Che meraviglioso dono da Dio è la gioia. La gioia soddisfa il cuore profondamente. Dio ha gioia e Dio provvede per noi piena gioia se siamo in Cristo. È importante capire, Dio vuole che abbiamo gioia. Ma come vedremo, non sempre abbiamo gioia. Giovanni 15, come chiesa conosciamo bene, Gesù ci insegna che dobbiamo dimorare in Lui per poter portare frutto. Quindi, e ci spiega come pregare nel suo nome, e così Dio ci permette di portare molto frutto, Dio ci porta affinché possiamo portare ancora più frutto, e ci spiega tutto questo, e vi leggo perché ci spiega tutto questo, versetto 11, Gesù che parla, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù Cristo vuole che la sua gioia dimori in noi, cioè non solo ogni tanto, ma vive in noi. Una gioia completa. Dio vuole questo per noi. Una gioia profonda tutti i giorni. Ma abbiamo quella gioia? Abbiamo quella gioia tutti i giorni? Abbiamo questa profonda gioia? Questo è normale nella tua vita? Volta dopo volta nella Bibbia troviamo versetti che ci comandano di avere gioia, o come viene tradotto, rallegratevi. Ci sono altri brani che mostrano che la gioia è una parte centrale della vera salvezza. E voglio leggere alcuni di questi brani. Ricordate, per quanto riguarda i comandamenti, che i comandamenti di Dio non sono gravosi, assolutamente. E quindi quando leggo, se dice rallegratevi, è la stessa parola in greco, gioite. E leggo Filippesi 3:1 e poi 4:4. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una sicurezza. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Dio ci comanda di gioire, rallegrarci continuamente nel Signore. Quindi, è importante questo. È importante capire che è possibile, cioè dovrebbe essere perfino normale, è possibile per ogni vero credente di avere gioia continuo. Notiamo un motivo per cui Paolo aveva gioia, leggendo Filippesi 4:10. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Per quale motivo Paolo trovava gioia nel Signore qua? Perché vedeva frutto spirituale in loro. Non c'entrava con le sue condizioni. Lui aveva gioia perché non cercava la gioia nelle sue circostanze. cercava gioia nel vedere Dio operare, e vedendo Dio operare in loro aveva gioia, grandemente. Mi sono grandemente rallegrato. Sto avendo grande gioia vedendo Dio operare in voi, in un'opera che ha frutti eterni. In 1 Pietro 4, versetto 13, Pietro ci spiega come avere gioia nelle sofferenze per Cristo. E riguarda dove stiamo guardando. Leggo: ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Rallegratevi, gioite, non nelle cose terrene, ma in quello che ci aspetta davanti a Cristo. Anche qui Pietro sta parlando di una grande gioia non legata alle circostanze. Addirittura qui sta parlando di sofferenze per Cristo, quindi altro che belle circostanze, ma pensando alla manifestazione di Cristo, che in quel giorno, a causa del frutto prodotto, possiamo avere gioia. E quindi lui sta dicendo: oggi potete gioire se gli occhi sono su domani. In Romani 14, è un capitolo che parla dei nostri diritti. Chi sa, chi ha la fede, la conoscenza di poter mangiare carne, chi non ha la conoscenza. E sta dicendo chi ha il diritto di sacrificare i suoi diritti per il bene spirituale dell'altro. Sacrificare quello che è tuo diritto. E poi in Romani 14, 16, 17 dice: perciò quel che per voi è bene non diventi motivi di biasimo, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Appartiene al regno di Dio, non è benedizioni terreni, non è mangiare e bere, non è una vita bella e comoda, è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, oggi, a prescindere dalle tue circostanze. In Romani 15, 13 troviamo una preghiera di Paolo. E cosa prega per i credenti? Che vale per noi. Leggo: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Paolo prega che Dio ci riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiamo nella speranza. La speranza di cosa? La speranza che le cose possano andare meglio adesso? La speranza che i problemi possano risolversi? No, la speranza certa di vedere Gesù Cristo. Gioia fa parte del frutto dello Spirito, che dovrebbe, ogni credente può essere ripieno del frutto dello Spirito, e se è ripieno di frutto avrà gioia insieme agli altri frutti. Tutto fa parte del frutto dello Spirito. Leggo Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Potremmo passare un'ora leggendo brani della Bibbia che parlano di gioia. Ci sono così tanti. Antico Testamento, Nuovo Testamento, la Bibbia parla moltissimo di gioia, di grande gioia. Dio ci ha salvati e ci ha dato quello che serve per avere gioia profonda, gioia completa, la gioia di Cristo, adesso, a prescindere dalle nostre circostanze. Ma se siamo onesti, spesso non abbiamo gioia. Spesso non abbiamo profonda gioia. Spesso la gioia sembra una cosa lontana, a volte sembra onestamente quasi irraggiungibile. Ma se Dio ha provveduto per noi la gioia, e ha provveduto la gioia, ha comprato la gioia per noi, allora perché non abbiamo sempre gioia? Anzi, se siamo onesti, perché spesso non abbiamo gioia? Quali sono gli ostacoli dall'avere la gioia che Dio ci provvede nella salvezza? Cioè, Dio ci ha provveduto la gioia, ma spesso non abbiamo la gioia. Il problema non è da parte di Dio, il problema è che c'è qualcosa in noi che ci ostacola da avere la gioia. Visto che la gioia è così meravigliosa e così importante, oggi vorrei considerare alcuni ostacoli alla gioia. E grazie a Dio, come possiamo togliere questi ostacoli, essere liberati da questi ostacoli. Questi sono gli ostacoli principali che ci sono, che ci ostacolano da avere una vita con la profonda gioia che Dio ha comprato per noi con la salvezza. Allora, forse quello che ci ostacola dall'avere la gioia più di ogni altra cosa è il nostro peccato non confessato. Quando abbiamo uno o più peccati non confessati, non possiamo essere ripieni dello Spirito Santo, perciò non possiamo essere pieni del frutto dello Spirito e non possiamo avere la vera gioia. Per avere la vera gioia dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Allora, è importante capire la differenza fra essere sigillati dallo Spirito Santo ed essere ripieni dello Spirito Santo. In Efesini 1:13-14 descrive quello che Dio ha fatto in noi dopo che abbiamo creduto in Cristo. Leggo: in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Ogni vero credente è stato sigillato, quindi è sigillato con lo Spirito Santo. Leggiamo la stessa cosa in Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Siamo stati sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della redenzione. Vuol dire, questo sigillo in Efesini 1 è descritto come la capara della piena redenzione. Qui per il giorno della redenzione è una cosa permanente e non dipende da noi. Secondo Corinzi 1:21-22, or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha uniti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha data la capara dello Spirito nei nostri cuori. È Dio che ci sigilla con lo Spirito Santo, come capare della piena redenzione. Questo sigillo è la garanzia che Dio completerà la sua opera in noi. Paolo dichiara: sono persuaso che colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. Il sigillo dello Spirito Santo non arriva per qualcosa che abbiamo fatto noi. Non arriva per merito nostro. Non dipende da quanto bene camminiamo, non è che io cado, non sono più sigillato. No, sono sigillato. Se sono veramente salvato, sono sigillato. Arriva da Dio ed è l'accapara della piena redenzione. Dio inizia un'opera, sigilla e quella persona è sigillata, appartiene a Dio fin dalla fine. Notate che La Bibbia non comanda mai di essere sigillati, parla solo in termini siete stati sigillati. Quindi non è qualcosa che dobbiamo, per cui dobbiamo pregare, siamo già, se siamo salvati siamo già stati sigillati. Non bisogna operare, pregare, nulla, siamo sigillati nello Spirito Santo. Invece, il fatto di essere ripieni dello Spirito Santo è tutta un'altra cosa. Un vero credente può essere ripieno dello Spirito Santo, dovrebbe essere ripieno dello Spirito Santo tutti i giorni, ma può essere anche non ripieno dello Spirito Santo. Non ci sono comandamenti di essere sigillati, invece Dio ci comanda ad essere ripieni dello Spirito Santo. In Efesini 5:18 leggiamo: non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Siate ripieni, un verbo che è un imperativo, un comandamento. Siate ripieni di spirito. Dio ci sigilla per conto suo, invece essere riempiti dallo Spirito Santo dipende da noi. Ma in che senso? Che cosa dobbiamo fare per essere ripieni dello Spirito Santo? Perché la nostra gioia, anche portare frutto, dipende dal fatto di essere ripieni dello Spirito Santo. Ok, prima di tutto il fatto che Dio ci comanda di essere ripieni vuol dire che non è automatico. Non è che automaticamente ogni credente è ripieno dello Spirito Santo. Inoltre, non ci dice di pregare per questo. Come una cosa che noi dobbiamo solo pregare e poi Dio ci tocca e siamo ripieni. No. Come possiamo essere ripieni dello Spirito Santo? Galati 5:25 rende chiaro. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Noi siamo ripieni di Spirito Santo quando camminiamo per lo Spirito. Questo vuol dire che scegliere ogni giorno, in ogni reazione, in ogni conversazione, in ogni comportamento, in ogni situazione, in ogni pensiero, di seguire la guida dello Spirito anziché la nostra carne. Camminare per lo Spirito vuol dire camminare seguendo la sua guida. In tutto quello che penso, come vedo le situazioni, come affronto le situazioni, come reagisco, come parlo, come mi comporto. Lo Spirito ci guida principalmente tramite la Bibbia e poi gli uni gli altri parlando con le verità che Dio ci dà nella Bibbia e ci guida. Ci mette davanti una sorella, un fratello che ha bisogno di una buona parola che noi abbiamo. E la Bibbia ci insegna, mettete a servizio i doni che avete ricevuto, a servizio degli altri. Quindi mi ha già guidato, cosa devo fare? Cammino per lo Spirito? O do spazio alla carne? Ma no, non adesso, forse domani. Uffa, anche questo, ma le mie cose. Cosa facciamo? Uno mi parla male, rispondo al male con il male? Quello non è camminare per lo Spirito, quello è camminare per la carne. Come credenti, non siamo più, grazie a Dio, schiavi al peccato, ma possiamo scegliere di peccare. Infatti, per questo fatto che non siamo schiavi, ma possiamo peccare, che le epistole sono piene di esortazioni e comandamenti a noi credenti a non peccare, ma piuttosto a camminare in obbedienza, camminare in santità, camminare per lo Spirito. Camminare per lo Spirito ci fa essere riempiti con lo Spirito. Perché sto seguendo lo Spirito. Se io cammino per lo Spirito, sono sempre riempito di Spirito. In 1 Tessalonicesi 5:19 leggiamo: non spegnete lo spirito. Cosa vuol dire no, spegnere lo spirito? Vuol dire non ascoltare la sua voce, la sua guida. Lui ci parla, lui ci guida, leggo qualcosa, qualcuno mi dice una verità biblica, sento un insegnamento, oh è vero, ma non voglio farlo, lo ignoro, lo nego, ma non applica a me, ma forse domani. A quel punto sto spegnendo lo spirito che mi ha parlato, mi ha spronato. Ma no, non riesco, non ho tempo, non ho i mezzi, ho troppo da fare, non sto seguendo lo spirito. Ci parla tramite la coscienza, tramite la parola, tramite un'esortazione ed io, anziché ascoltare e seguire, spingo quella voce. Dio dice di non farlo. E se spegniamo lo spirito, non siamo ripieni di spirito e non avremo la gioia. Efesini 4:30, leggiamo una cosa simile. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Non contrastare lo Spirito, la terza persona della Trinità, ci guida e se noi spegniamo la sua voce, lo rattristiamo, è triste per noi. Perché voleva riempirci con sé, voleva darci il suo frutto, compreso la gioia, e noi rifiutiamo, dando spazio alla carne. Mi colpisce il cuore di Dio. Il cuore di Dio che è triste quando non ci umiliamo per avere la sua gioia. Che cuore, che stoltezza. Attenzione, quando parliamo di restare nel peccato, di non ascoltare la sua voce, di spegnere la guida dello spirito, non dobbiamo pensare solo a grandi peccati. Adulterio, rubare, uccidere, certamente sono comprese. Ma se abbiamo un atteggiamento brutto, se abbiamo il muso, se ci lamentiamo, se siamo agitati, come faccio? Se non abbiamo la pace perché non stiamo cercando la pace in Dio. E tante altre cose. Se non stiamo ringraziando, Dio ci chiama a ringraziare. Ci comanda a ringraziare. Ma io sto scegliendo di focalizzare sui problemi e perciò non sto ringraziando. Io sto spegnendo lo spirito. Quindi spegnere lo spirito non riguarda solo grossi peccati. Io posso essere fedele a mia moglie, ma posso non onorarla, sto spegnendo lo spirito. Sono ripieno non dello spirito, ma della mia carne. Spesso il nostro peccato non è un'azione speciale, insolito, che notiamo, è un'abitudine. Magari è normale per me o per te di agitarci o lamentarci o disperarci. Forse è normale, è come tendiamo a reagire. E neanche riconosciamo questo. Ma nonostante che ormai è tale tale abitudine che neanche lo riconosco, non vuol dire che non mi ostacola ad essere riempito dello spirito e quindi avere la gioia. Quando diamo spazio alla carne, questo ci ostacola ad essere pieni dello Spirito Santo e così non avremo la gioia della salvezza. Quindi, quando tu non hai gioia, la prima cosa da valutare è se tu hai del peccato nella tua vita che non stai riconoscendo e confessando. Può essere qualcosa che hai appena fatto o fatto in questi giorni, può essere qualcosa che hai fatto tempo fa che non hai mai voluto affrontare. A volte può essere cosa che hai fatto anni fa, ma non hai voluto mai veramente affrontare come peccato. Può essere qualcosa di specifico, un certo atto o peccato, può essere un atteggiamento che porti o hai portato avanti per tanto tempo. Ma grazie a Dio, se noi vogliamo vedere il nostro peccato, se ci umiliamo e vogliamo vedere il nostro peccato, Dio ci mostrerà il nostro peccato. E in Gesù Cristo, se confessiamo il nostro peccato, c'è pieno perdono. E così possiamo di nuovo essere riempiti dello Spirito Santo per avere gioia. Oh, grazie a Dio, questo è un grande ostacolo, ma c'è una grande soluzione in Gesù Cristo, se ci umiliamo e confessiamo il nostro peccato. E questo è qualcosa che non serve una volta nella vita, serve ripetutamente. O che possiamo avere la pratica di umiliarci. E onestamente, mi avete sentito parlare più volte del cruscotto della vita? Non avere gioia è una lampadina rossa che lampeggia, dicendoci qualcosa non va, e molto spesso c'è peccato che non sto riconoscendo per confessare. O che possiamo confessare i nostri peccati per avere la gioia. Vorrei parlare di un altro motivo per cui non abbiamo gioia. Anche questo è una forma di peccato, però merita una categoria per conto suo. Non avremo la vera gioia di Dio quando cerchiamo la gioia in posti sbagliati. Non avremo la vera gioia quando stiamo cercando la gioia in posti sbagliati. Allora, chi non ha Cristo, un non credente, sempre cerca la gioia al di fuori di Cristo. Per forza, non sanno altrove, cercare altrove. Ma noi che abbiamo Cristo, che dovremo cercare la nostra gioia in Cristo, possiamo comunque peccare cercando la gioia nei posti sbagliati. Allora, certi posti sono palesemente sbagliati. Un uomo che cerca la gioia in altre donne, palesemente sbagliato, palesemente peccato. Un uomo che, o una donna, uno che cerca la gioia in avere tanti soldi e va a rubare, certamente cerca la gioia nei posti sbagliati. È molto visibile. Ma uno potrebbe cercare la gioia in cose materiali senza arrivare a mai rubare. Anzi, potrebbe cercare la gioia in cose materiali senza mai spendere tanti soldi. Basta l'ultimo aggeggio. Sai, è di moda questo, è di moda quello, è di moda questo qui o quello là, e non costa tanto. Una camicetta o una smartwatch o questo o quello, o un aggeggio qui, un mobile là, un quadro. E posso cercare la gioia nell'acquistare cose anche che mi posso permettere. Posso cercare la gioia in cose materiali che non riesco mai a ottenere. Posso sognare e non arrivare, ma vorrei quello e cerco la gioia lì. Chi cerca la sua gioia in cose materiali non sta cercando la gioia nel Signore e non avrà la vera gioia. In 1 Timoteo 6 leggiamo, parlando di cose materiali, pietà, in questo versetto, è una vita pia, una vita con reverenza per Dio, una vita vedendo Dio in tutto e vivendo per Lui. Ora, la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio, e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Cercare la gioia nelle cose materiali ci allontana da Dio e ci ostacola da avere la gioia di Cristo. Un altro campo sbagliato in cui tante persone cercano la gioia che ci ostacola ad avere la vera gioia è nell'approvazione degli uomini. Cosa pensano gli altri? Voler l'approvazione degli uomini in realtà vuol dire voler la gloria degli uomini, ma Dio ci ha creati per dare gloria a Lui, per identificarci con Lui, per dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò cercare la gloria degli uomini, voler la loro approvazione, cercare di essere visti bene da loro o cercare di non essere visti male, è cercare la gioia nel posto sbagliato. E questo è un peccato e ci ostacolerà da avere la vera gioia. Tu non puoi preoccuparti di quello che gli uomini pensano di te ed avere la vera gioia. Le due cose sono due cose opposte. Se ti preoccupi come gli altri ti vedono. Oh, cosa devo dire? No, non voglio fare brutta figura. Non puoi avere la gioia di Dio. Perché stai cercando la soddisfazione in qualcosa che ha contro Dio. E non puoi avere gioia se guardi là. Giovanni 12, 42, 43 ci aiuta a capire un po' quanto è grave questo. Parlando di Gesù e i capi dei giudei. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui. Ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Quanto è grave desiderare di essere visti bene dagli uomini, ci ostacola da avere la vera gioia. Un altro campo sbagliato, ma più difficile da riconoscere, in cui tante persone cercano la gioia, e nelle benedizioni terrene che Dio ci dà. Allora, è importante capire che Dio ci dà benedizioni terrene. Sono da Lui e sono da godere. Leggo 1 Timoteo 6, 17. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio ci dà benedizioni terreni e possiamo godere queste benedizioni, ma non dobbiamo cercare la nostra vera gioia nelle benedizioni terreni. Cioè, è importante capire ogni benedizione terrena viene da Dio e possiamo godere, ma non devono essere la fonte della nostra gioia, perché Dio ci dà benedizioni e poi, imparando da Giobbe, al momento che Dio stabilisce, Dio ci toglie le benedizioni terrene. Dobbiamo cercare la nostra gioia in quello che non è terreno. Abbiamo visto prima, cerchiamo la gioia in quello che avremo al ritorno di Cristo. Cerchiamo la gioia nel vedere il frutto dalle nostre vite. E quello non è terreno, è frutto eterno. Quindi, come esempio, la buona salute è una benedizione da Dio, ma verrà tolto. Al momento stabilito da Dio, o gradualmente, la buona salute viene tolta. E quindi se tu cerchi la gioia nel fatto che hai buona salute, quando ti viene tolta, non avrai la gioia. Ma quella gioia non era la vera gioia profonda. Dio ci benedice spesso, non a tutti, ma a tanti, con una famiglia preziosa. Ed è giusto avere una certa gioia in quella benedizione. Ma dobbiamo ricordare anche che prima o poi la famiglia ci sarà tolta, o con la nostra morte, o la morte di alcuni di loro, o uno si sposta, o ci sono problemi. La famiglia è un dono da Dio, ma non è permanente. E possiamo gioire nella famiglia, ma non deve essere la base della nostra gioia, che ci sarà tolta. è quanto importante capire quello e tenere leggermente le benedizioni terrene come la famiglia. Il mondo non cerca la gioia in Cristo. Il mondo cerca la gioia in tanti campi che in realtà sono peccati e dobbiamo noi evitare di cercare la gioia in qualunque cosa che è peccato, come la gloria degli uomini. Quello è peccato. Preoccuparci dell'apparenza, di come ci vedono, è peccare, perché è cercare la gloria degli uomini. E non dobbiamo mica cercare la gloria lì, ma non dobbiamo nemmeno cercare la gioia nelle benedizioni terrene che Dio ci dà. Possiamo gioire in quelle benedizioni, ma non cercare la gioia là, perché sappiamo che ci saranno tolte. Piuttosto dobbiamo cercare la nostra gioia in quello che non sarà mai tolto, le benedizioni eterne. Quindi, se tu non hai gioia, sarebbe molto utile e importante per te di esaminarti, esaminare il tuo cuore, la tua vita, riconoscere se tu stai cercando la tua gioia al di fuori che è in Gesù Cristo, in quello che porta la sua gloria. Forse cerchi la gioia in una cosa terrena meno ovvio, avere meno problemi. A volte cerchiamo la gioia sperando, se potessi solo essere liberato da quel problema, starei bene, avrei gioia. E quindi stiamo cercando la gioia nell'avere meno prove. Ma quella è una cosa terrena e non c'è vera gioia là. Quindi vogliamo cercare la gioia in quello che è eterno. E forse non sarebbe male chiedere aiuto ad altri, di aiutarti a riconoscere dove stai cercando la gioia. Le persone che ti conoscono possono aiutarti a conoscere il tuo cuore per non cercare in quello che non ci darà la vera gioia, in modo che possiamo cercare la vera gioia. Un'altra cosa che ci ostacola da avere la vera gioia in Gesù Cristo è quando lasciamo falsi pensieri nella nostra mente. Quando noi abbiamo falsi pensieri, non avremo la vera gioia. La mente è un grande campo di battaglia per noi. Satana ci riempie con pensieri falsi, il mondo ci inonda con falsi pensieri e i falsi pensieri arrivano dalla nostra carne. Perciò ogni giorno siamo attaccati, inondati con falsi pensieri. Se noi non valutiamo i nostri pensieri per riconoscere quelli che sono falsi, per scartare quelli, per distruggere quei pensieri. Se noi lasciamo stare quei falsi pensieri e rimangono nella nostra testa, ci ostacoleranno da vedere la luce di Dio, ci ostacoleranno da vedere le verità di Dio, ci ostacoleranno da conoscere Dio di più, ci ostacoleranno da vedere e godere le promesse di Dio. Noi non avremo la vera gioia. Quando siamo pieni di falsi pensieri, non avremo la vera gioia. Quanto sono un nemico terribile pensieri falsi. Allora, attenzione, di solito, quasi sempre, i nostri falsi pensieri sembrano vero a noi, filano logicamente nella nostra mente, sono molto convincenti. Infatti, di solito i nostri falsi pensieri sono veri. Come? Ho detto male? No, non ho detto male. Di solito i nostri falsi pensieri sono una verità, ma sono una parte della verità che si spaccia come se fosse tutta la verità. Magari qualcuno ci tratta in modo ingiusto. E sono lì pensando, ma non è giusto che mi tratta così, non è giusto. Allora, non è giusto che mi tratta così, ma perché quella è una menzogna, è un falso pensiero? Perché implica delle cose false, che poi vengono presi per scontati, sono compresi in quel pensiero, che in sé è vero, ma quello che implica è falso. Perché sto pensando che io merito più di quello, quando no io merito peggio di quello. Implica che Dio non mi ha mandato quella prova, invece Dio mi ha mandato quella prova. Implica che mi fa solo male, anziché riconoscere no, è Dio che opera per portarmi il vero bene. E quindi quel pensiero, non è giusto che mi tratti così. Pur essendo vera in sé, è una menzogna per tutto quello che implica. Quindi è un falso pensiero. Quindi molto spesso i nostri falsi pensieri sono verità che implicano cose false, ma non si può separarle. Questo, capite, questo è chiaro? E ci elevano contro la conoscenza di Dio. Usando quell'esempio che ho appena dato, uno mi tratta ingiustamente e se io mi aggrappo a quel pensiero, in sé vero, mi si eleva in me contro la conoscenza di Dio e non vedo la sovranità di Dio, non vedo la cura di Dio, non vedo l'amore di Dio, non vedo la saggezza di Dio in gestire le cose per me. Quanti sono pericolosi? E se noi siamo pieni di falsi pensieri, non possiamo avere la gioia. E quindi se tu non hai la gioia, hai bisogno di valutare, probabilmente con aiuto, i tuoi pensieri. Combattiamo i falsi pensieri soprattutto con l'aiuto degli altri. Perché sono filano bene. In quell'esempio, quella persona mi sta trattando in modo ingiusto. È vero, quindi se dico, è falso questo? No, è verissimo. Perché è vero. Ma sta implicando tutto quello che è falso. Come possiamo combattere? Conosciamo bene, ma voglio rileggere 2 Corinzi 10, 3 a 6. Seguite mentre leggo questi versetti. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Grazie a Dio non siamo schiavi dei nostri pensieri falsi. Abbiamo armi potenti da Dio per distruggere i nostri falsi pensieri e per far prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Però dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere per vincere i nostri falsi pensieri. Dobbiamo combattere. Se siamo passivi, saremo controllati dai nostri falsi pensieri. Dobbiamo combattere con le armi che Dio ci dà, con la forza di Dio, con la verità di Dio, per distruggere i falsi pensieri, per poter essere riempiti con la verità, per poter avere la gioia della salvezza. Ma per combattere dobbiamo umiliarci. Per combattere i falsi pensieri devo ammettere, riconoscere che io ho falsi pensieri. Mi orgoglio e contento a vedere che lui mi tratta in modo ingiusto, perché io merito più di quello, dice il mio orgoglio, ma è una menzogna. E devo umiliarmi, che i miei falsi pensieri danno spazio alla carne. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per riconoscere i falsi pensieri. La Bibbia parla molto di parlare gli uni con gli altri e sono gli altri che spesso possono aiutarmi a riconoscere i miei pensieri falsi, ma se non sono trasparente, se non condivido i miei pensieri, forse perché non voglio che mi dicano che sono falsi. Non voglio umiliarmi, non voglio che mi dicano che sto sbagliando. E così non dico niente, ma ci penso dentro di me. Ma questo spazio alla mia carne, al mio orgoglio, mi tiene schiavo a questi falsi pensieri e perciò non avrò la gioia. Filippesi 4:8 ci comanda a che cosa pensare e non sono falsi pensieri. Vi leggo. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fame, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. La più grande difesa contro i falsi pensieri è di riempire la nostra mente e i nostri cuori con le verità di Dio. Dobbiamo scegliere a che cosa pensare. Dobbiamo aiutare gli uni gli altri in questo e così possiamo riconoscere e distruggere i falsi pensieri che ci ostacolano da avere la gioia che il nostro cuore desidera. Quindi, se tu riconosci che non hai grande gioia, se spesso sembra che non hai gioia, non devi restare lì. Umiliati, condividi i tuoi pensieri con altri credenti in modo che possano aiutarti a riconoscere eventuali pensieri falsi, ragionamenti falsi, ingannevoli, e poi combatte duramente contro questi pensieri aggrappandoti alla verità di Dio. Prendi ogni pensiero prigioniero di Cristo e poi ti sarà possibile riconoscere e schiacciare i falsi pensieri che ti tenevano prigionieri. Prigioniero, i salmi sono pieni di comandamenti che ci parlano di come pensare a Dio e alle sue opere. Salmo 119 parla molto di questo come esempio. Oh, prego che possiamo stare in guardia e non credere ciecamente ai nostri pensieri, ai nostri ragionamenti, a quello che abbiamo in mente, e guarda il frutto. Quale frutto hai dai tuoi pensieri? Uso quell'esempio. Una persona mi tratta ingiustamente. Quale frutto ho del modo che io penso a quella situazione? Se io penso non è giusto che mi tratto così, non avrò gioia, non avrò pace, vuol dire che ho pensieri falsi. Se piuttosto penso in modo vero, Signore, come mi tratta è ingiusto, ma tu stai gestendo questo per il mio bene. E quante volte io mi comporto in modo ingiusto e aiutami a vedere la gravità del mio peccato vedendo questo. E grazie che tu mi dai la forza di superare questa prova. Grazie che è sotto tuo controllo. E grazie che tu ti stai servendo di questo nella mia vita per portarmi il vero bene di essere più conformato all'immagine di Cristo. Allora, stessa situazione, pensieri tutti diversi. Qual è il frutto di questi pensieri? Pace, gioia, ringraziamento. La stessa situazione. Se tu sei turbato, hai falsi pensieri. Se tu hai pace e gioia, stai pensando in modo vero. O che possiamo imparare a non fidarci ciecamente di pensieri, ma guardare il frutto, riconoscere i pensieri falsi e sostituirli con pensieri veri. Un altro motivo che non abbiamo gioia è che non pensiamo abbastanza all'eternità. Non pensiamo abbastanza alle promesse. Troppo spesso siamo focalizzati su oggi, su questa vita, su questi problemi, gli avvenimenti di oggi, anziché sulla nostra eternità. Abbiamo visto vari brani che parlavano di gioia ed erano tutti legati all'eternità. E ce ne sono tanti altri. Dobbiamo pensare al ritorno di Cristo. Paolo, quante sofferenze ne aveva, ma aveva grande gioia. Perché? Leggo 1 Tessalonicesi 2,19. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Paolo, soffrendo tantissimo, aveva grande gioia perché pensava al ritorno di Cristo e pensava a presentare a Cristo queste persone che aveva evangelizzato. Paolo aveva gioia nonostante essendo stato oltraggiato, perseguitato, lapidato e tutt'altro, perché pensava al ritorno di Cristo. Quando tu spesso non hai profonda gioia, è di chiederti dove stai cercando la tua gioia. Stai pensando al ritorno di Cristo? Stai pensando che questo passerà? O sei consumato con quello che sta succedendo oggi? O che possiamo aiutarci a ricordare e desiderare e pensare costantemente al ritorno di Cristo? E poi un ultimo ostacolo ad avere la gioia: la mancanza di ringraziamento. Soprattutto ringraziamento per le benedizioni spirituali che abbiamo in Gesù Cristo. Dio ci insegna ad abbondare nel ringraziamento e ne abbiamo motivi, tantissimi motivi, a prescindere dalle circostanze della tua vita. Quando ringraziamo veramente, a cosa stiamo guardando? Quando ringrazio Dio per delle benedizioni, a cosa sto pensando? Sto pensando a quelle benedizioni. Non hai problemi. E pensando a quelle benedizioni, soprattutto benedizioni spirituali che non posso perdere, pensando alle benedizioni, mi riempia di gioia. Mi riempie di gioia. Potremmo dire che senza vero ringraziamento non si può avere la vera gioia. E similmente possiamo dire che se e quando abbondiamo veramente nel ringraziamento, avremo sempre la vera gioia. Le due cose vanno insieme. Quindi anche qui, se tu manchi la gioia, esaminati. Quanto stai ringraziando di cuore? Quanto stai ringraziando di cuore? Quando trovo qualcuno senza gioia, e purtroppo è spesso, una domanda che faccio spesso è: quanto stai ringraziando Dio veramente? E la risposta per chi non ha gioia è quasi sempre uguale: ben poco, ben poco. Quindi io prego che abbiamo visto ancora che Dio vuole che abbiamo gioia. Infatti ha provveduto tutto affinché possiamo avere gioia tutti i giorni della vita, indipendentemente di quali sono le circostanze. Però conosciamo tutti il fatto che spesso non abbiamo gioia, e non abbiamo gioia quando abbiamo gli ostacoli alla gioia. Quando non abbiamo gioia se abbiamo peccati non confessati. Quindi dobbiamo esaminarci, riconoscere e confessare e abbandonare i nostri peccati. Non abbiamo gioia quando cerchiamo la gioia nei posti sbagliati. Possiamo godere benedizioni, ma se cerchiamo la gioia nelle cose terrene, anche cose buone, non avremo la vera gioia. Non avremo la vera gioia quando abbiamo pensieri sbagliati. E quindi è importantissimo esaminare i nostri pensieri, essere trasparenti, che altri ci aiutino a capire quel pensiero che sembra di filare perfettamente, quanto in realtà è falso, ingannevole. Perché non possiamo avere la vera gioia se siamo pieni di falsi pensieri. E poi se focalizziamo sulle cose terrene, non avremo la vera gioia, perché la vera gioia in questo cammino arriva tenendo gli occhi in avanti su quello che ci aspetta in Gesù Cristo. E non avremo vera gioia se non stiamo ringraziando Dio per le benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo e poi per le benedizioni terrene che possiamo avere o non avere. O che possiamo ricordare le promesse. Se tu non hai vera, profonda gioia, tu puoi avere la gioia oggi. Vivi secondo le verità che abbiamo visto oggi e tu avrai la gioia della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Grazie a Dio. Padre, è incredibile che possiamo avere gioia. Abbiamo vissuto una vita di peccato contro di te. abbiamo vissuto una vita di ribellione. E purtroppo anche dopo la salvezza, quante volte abbiamo agito stoltamente, quante volte abbiamo lasciato, ignorato qualche peccato, quante volte abbiamo scelto di cercare la gioia in posti sbagliati, quante volte abbiamo mancato di ringraziarti profondamente, quante volte abbiamo focalizzato sulle cose terrene e non sulle cose eterne. E perciò quante volte abbiamo mancato la gioia che ci offri in Gesù Cristo. Perdonaci per la nostra stoltezza, ma grazie che in Gesù c'è perdono. Oh Padre, io prego che ogni credente qua possa scegliere la via che tu ci dai, che porta la vera gioia, come parte della vita cristiana tutti i giorni. Tu ci hai comprato questa gioia in Gesù Cristo e vogliamo goderla. Grazie per questo grande dono. Guidaci a camminare da poter goderla tutti i giorni. Ti prego questo per la tua gloria e la nostra gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.